Massimo, lo dicevo, devo usare molta attenzione perché già ieri c'è stato un ci sono stati, si sono esasperati forse i toni, si sono, non dico esacerbati, ma comunque alzati i toni della discussione. Massimo è uno che, per quanto mi riguarda, in un giudizio personale opinabile, mi ha insegnato, trasmettendomi una cosa importante di questo mestiere: non aggiungere mai un grammo in più alla tesi. Qualora dovesse anche questa condizione creare dei vantaggi, perché è bene dare. Noi abbiamo un solo obiettivo da raggiungere: rendere, essere il più credibile possibile, ma farlo sulla scorta di prove e documenti che rappresentino la verità. Quindi un conto che una cosa la dice Pincopalla è un conto che Massimo Mazzucco riprende un articolo, uno studio fatto da Rosario Marciano. Leggo su luogocomune.net: alluvione a Genova, due punti, c'era chi l'aveva previsto. Massimo, è un articolo, quasi 8.000 letture, insomma sta creando una grossa discussione questo tuo articolo. Io ti lascio subito la parola.
Sì, temo che purtroppo la discussione sia dovuta per buona parte al numero veramente alto di nemici o di persone che comunque ce l'hanno con Rosario Marciano, a quanto pare. Perché sembra che il semplice fatto che io abbia sostenuto e difeso una sua tesi, anzi abbia riportato una sua tesi, facendo vedere appunto quello che mi sembrava documentazione valida, sembra quasi di avere detto, non so, che il pazzo del villaggio di colpo ha detto una cosa giusta. Ora, io non conosco bene la storia di Rosario Marciano, però lo conosco abbastanza e quando gli parlo mi sembra di avere a che fare con tutti, meno che con un folle squinternato. Il fatto stesso che esista questa sua barriera fisica proprio di nemici in internet, potrà anche darsi che sia creato in parte dal suo carattere, che magari non è dei più affabili o dei più, come dire, diplomatici, ma sicuramente essere scatenati in gran parte dal fatto che evidentemente quello che fa e quello che dice è rompere le scatole a qualcuno. Io mi sono deciso a fare questo articolo per un motivo molto semplice. Tu mi avevi, appunto, come ho scritto nell'articolo di oggi invece, che è un altro articolo, tu qualche volta mi avevi già stuzzicato sul perché non torno a studiare le scie chimiche, eccetera, eccetera. Ero andato a guardare, dopo la domanda che mi hai fatto l'ultima volta, quello che ha scritto Marciano appunto riguardo ai fatti di Genova, all'alluvione di Genova, a quella precedente delle Cinque Terre e anche a quella del famoso acquazzone del 20 ottobre di Roma. Così ho visto delle cose sensate, ma niente che mi facesse impazzire. Poi però sono andato a leggere un articolo di debunking fatto dal sito Web Meteo o Meteo Web, non so come si chiamano dei due, che non solo lo pigliava in giro, lo sfotteva, eccetera, eccetera, lo derideva con le classiche tecniche dal debunker, le più ritrite, cioè il paternalismo, il sarcasmo, il sapientismo. Ma quando ho visto la scusa che loro offrivano al pubblico per quella che Marciano aveva giustamente identificato come una macchina che crea la pioggia, e ho letto quella classica spiegazione delle banche: ma quella è soltanto una macchina che serve per spostare le acque da un laghetto all'altro. Allora mi si sono accese tutte le luci rosse. Certo, allora vuol dire che questo ha toccato un nervo scoperto, perché nessuno si inventa una fregnaccia del genere per giustificare qualche cosa che tu non voglia coprire. E così, come dire, mi sono ributtato dentro, grazie a te, Grammiccioli, a questa faccenda delle scie chimiche da ormai 5 giorni in total immersion, ho smesso di fare tutto il resto. E infatti oggi ho pubblicato un nuovo articolo, l'inizio di un nuovo articolo, perché a questo punto comincio a ricostruire la storia delle scie chimiche e di tutto quello che sono riuscito a trovare in questo periodo, e sta venendo una cosa veramente impressionante.
Allora,
Questo è un po'.
fermatevi un attimo, però rispondo io a Marisa. Massimo Mazzucco è uno che in parte ha smussato tutta l'intemperanza di un carattere come il mio, assolutamente esuberante e impulsivo, lanciato dietro la ricerca anche esasperata della verità. Massimo è uno di quei maestri che mi ha, e credo abbia insegnato a molti, a fare in modo che il lavoro di ricercatore non venisse attaccato dal primo che passava, quindi dire soltanto cose assolutamente provate. E il fatto che Massimo Mazzucco oggi entri nel merito della questione dell'articolo di Rosario Marciano è una cosa molto importante. Lei mi dice: ma davvero esiste una macchina che provoca acqua? Sì, l'ho vista, è quella della NASA, giusto, Massimo?
Certo che è quella della NASA,
Appunto.
ma la cosa appunto curiosa è che mentre Marcianola suggerisce come una possibilità, cioè lui in realtà non ha fatto niente di assolutamente drammatico, stratosferico, ha semplicemente messo insieme i pezzi possibili di un possibile puzzle con una logica che è, se non altro, più che rispettabile. Ecco. Infatti io nel mio articolo ho anche scritto, può anche darsi che Marciano ci abbia imbroccato in pieno, perché forse adesso bisogna spiegare una cosa velocemente a chi ci ascolta, cioè la cosa che mi ha colpito è che Marciano che fa da un po' di tempo una specie di bollettino meteo, anche se lui stesso riconosce di non essere esperto in meteorologia, però sono tanti anni ormai che sta dietro questi problemi, con il quale cerca di integrare le informazioni normali che vengono date dai sistemi meteorologici di rilevazione normale con la ormai assodata presenza delle disseminazioni delle scie chimiche. Cioè, se uno parte da scavalca il famoso muretto dell'ignoranza e comincia a capire che appunto il fenomeno delle scie chimiche esiste, è regolare, è costante ed è di un'enormità pazzesca, a quel punto, voglio dire, perché non dovrebbero influenzare in qualche modo la meteorologia? Quindi lui fa semplicemente delle ipotesi, dice, secondo me, visto la situazione meteorologica generale e visto queste disseminazioni di cloud seeding che io ho rilevato in questi giorni qui, qui, qui e lì, secondo me succederà così. Cosa è venuto fuori? Che l'1 di novembre ha fatto la previsione per i prossimi 4 giorni e per il 4 di novembre aveva previsto particolari rovesci di particolare intensità con possibili eventi rovinosi, adesso non mi ricordo più la parola che ha usato, sulla Liguria di Levante, che è una cosa molto precisa. Se uno va a vedere le altre previsioni normali dei bollettini, invece davano generali probabilità di rovescio al nord con rovesci sulla Liguria di Ponente. A Ponente non è caduta neanche una goccia, pare, mentre sulla Liguria di Levante, dove c'è anche Genova, sappiamo tutti cosa è successo. Quindi, come minimo, gli ha detto bene, ha imbroccato. Però non capisco perché non bisogna riconoscerlo a questo punto, una cosa del genere.
Io,
visto che lui fa un ragionamento del tutto logico, io ho pensato che fosse giusto dargli. Poi io non sono il Corriere della Sera, non è che il fatto che io dia, adesso tu mi dai molta importanza, Davide, ti ringrazio.
Io do molta importanza per quella che è la mia esperienza personale. Luigina Marchese, di professione insegnante, mi corregga Giorgio se sbaglio, o maestra, Malanga, che dice delle cose che sembrano insostenibili e che alle quali io non credo, alla versione di Malanga, però Malanga è un cattedratico e insegna chimica alla Normale di Pisa. Come dice Mazzucco, quando parlo con Malanga, con Marciano, con la Marchese, non mi sembra di trovarmi di fronte a delle persone destabilizzate emotivamente, a dei pazzi. Allora io dico, perché la Luigina Marchese, che fa un'interrogazione che invia alla Presidenza della Repubblica e al Ministero della Difesa riguardo spiegazioni su queste scie che solcherebbero i cieli dove vive lei nel centro Italia, si è sentita rispondere, riguardo a questa vicenda c'è un riservo che è di natura militare, vi è un segreto militare. Se non fosse vero quello che preoccupa la Marchese e che preoccupa tutti noi, se fosse molto più blanda la cosa, perché il Presidente della Repubblica, istituzione massima e preposta all'affrontare questa vicenda, non ha detto, guardi Marchese, lei dice delle cazzate incredibili, vuol sapere cosa sono quelle scie? Sono gas di scarico, residui di carburante. Invece è successo questo.
Davide,
sì.
Non solo ho la risposta addirittura finale a questo tipo di atteggiamento.
Buongiorno Massimo.
Allora, buongiorno.
Nelle righe di questo nuovo articolo scrivi: negli ultimi anni avevo abbandonato la ricerca sulle scie chimiche, un po' perché impegnato nella realizzazione dei vari documentari, cancro, marijuana eccetera, un po' perché avevo la sensazione che il muro di gomma contro cui ci si andava a scontrare per cercare di capire il fenomeno delle scie chimiche fosse comunque imperforabile. Che idea ti sei fatto invece di questi 5 giorni di studio, Massimo?
Se mi permettete, vi racconto, vi sintetizzo brevemente la prima parte dell'articolo, che è poi la storia di come sono nate le scie chimiche come fenomeno moderno, quel fenomeno che abbiamo oggi. Parliamo solo delle origini, cioè degli anni 90, perché poi, come vedrete nella continuazione dell'articolo, le cose sono molto cambiate, molto ramificate e anche molto peggiorate. L'origine di queste scie chimiche è stata raccontata, chiarisco che sono fonti ovviamente che non puoi verificare perché è un cosiddetto whistleblower, cioè quelli che, come dire, che escono dal sistema, che raccontano la verità e che rischiano moltissimo in prima persona nel farlo, però ho trovato diverse informazioni incrociate che supportano comunque almeno nella sostanza quello che racconta questo personaggio, che comunque è uno molto stimato. Diciamo che, per farla breve, ho degli ottimi motivi per credere che tutto quello che dice sia assolutamente valido. Ve la dico molto velocemente, i link poi ci sono sul sito di riferimento, qui vi dovete fidare alla radio perché devo andare un po' velocemente. Allora, secondo questo Griffith, il progetto delle scie chimiche nacque sotto l'amministrazione Reagan alla fine degli anni Ottanta, fu un'operazione congiunta CIA e militari. Stiamo parlando, ci dice questo Griffith, di Black Ops, cioè di operazioni nere sarebbe, del massimo livello, cioè di quelle operazioni che sfuggono al controllo e alla conoscenza stessa del governo americano. Un po' come per la faccenda degli UFO, dove i militari controllano le informazioni e nemmeno i presidenti che hanno provato ad averle hanno potuto avere quelle informazioni. Le prime operazioni di aerosol vennero condotte da aerei della CIA che volavano a quote relativamente basse, 3.000 metri, e disperdevano nell'aria una miscela di bario e sale. Lo scopo sarebbe stato di rendere l'atmosfera più conduttiva per facilitare l'escansione di un nuovo tipo di radar militare, di cui parlo poi in seguito. Dopo i primi esperimenti si decise di passare all'applicazione su larga scala e divenne quindi necessario utilizzare gli stessi voli commerciali, sia per approfittare della loro già familiare presenza nel cielo, sia per nascondere dietro a questa presenza i veri motivi delle irrorazioni. Ecco da dove nacque la famosa spiegazione «sono solo scie di condensa», che continua ancora oggi a rassicurare i più tonti e i creduloni. Il progetto che avrebbe coinvolto gli aerei commerciali si chiamava Cloverleaf e fu classificato ai livelli di massima segretezza militare. Questo significa che tutte le operazioni erano altamente compartimentate e che le informazioni venivano condivise solo in base al principio del need to know, cioè praticamente il bisogno di sapere. Ogni persona sa solo quello che deve sapere per far funzionare la cosa, ma non conosce necessariamente l'intero progetto. Una conferma della segretezza e dell'importanza del progetto Cloverleaf sta in una lettera ricevuta nell'anno 2000 da Clifford Carnicom, che è uno dei più importanti ricercatori sulle scie chimiche di tutto questo periodo. La lettera fu mandata anonima dal manager di una compagnia aerea americana, che spiegava ovviamente i motivi per restare anonima. In questa lettera, e salto, vado velocemente, questo manager rivelava che i pochissimi dirigenti delle compagnie aeree che erano stati messi al corrente del progetto Cloverleaf erano anche stati assoggettati al segreto militare e rischiavano quindi di finire in prigione se ne avessero parlato con chiunque. Il progetto Cloverleaf prevedeva che il governo pagasse le compagnie aeree per compiere le operazioni di aerosol e quando i dirigenti delle aerolinee chiesero a cosa servissero queste operazioni, gli fu risposto che erano informazioni segretate della massima importanza, ma che si trattava comunque di composti assolutamente innocui per la popolazione. Da quel giorno in poi, quindi spiega questo Griffith, nessuno sarebbe stato più in grado di sapere cosa veniva davvero messo nei serbatoi degli aerei destinati alle irrorazioni a partire dai piloti stessi. Ho quasi finito. Contemporaneamente, ai parlamentari di Washington e ai governatori dei vari stati veniva consigliato di non impicciarsi in questa faccenda, mentre la stessa cosa veniva detta senza mezzi termini alla EPA, cioè la EPA, che è l'Agenzia Federale per la Protezione dell'Ambiente. Ecco spiegate le ragioni per quel famoso muro di gomma di cui parlavamo all'inizio, contro il quale sono andati a sbattere sistematicamente tutti coloro che hanno provato a chiedere chiarimenti sulle scie chimiche a qualunque ente governativo. Salto, perché ci sono poi degli esempi che poi potete leggere, e concludo. A questo punto diventa anche più facile capire come, una volta estese le operazioni di aerosol ad altre nazioni del mondo, compresa purtroppo la nostra, anche i rispettivi governi, che agiscono quasi sempre in condizione di sudditanza verso gli Stati Uniti, si siano trovati nello stesso imbarazzo nel dover negare un fenomeno che appare evidente ormai a chiunque. È perfettamente inutile chiedere ai nostri rappresentanti eletti di fare interrogazioni parlamentari sulle scie chimiche, quando probabilmente gli stessi ministri della difesa cui dovrebbero rivolgersi non sanno nemmeno bene cosa siamo obbligati a disseminare nel cielo per conto dei nostri padroni americani. Questa è la premessa storica che ci porta, se non altro, a capire sia le dimensioni del problema, sia il motivo per cui questi poveracci, perché alla fine sono dei poveracci, sono obbligati a far finta di niente, o perché veramente a loro volta non ne sanno niente, o perché comunque chi ne sa qualcosa non può assolutamente dire la verità.
E adesso iniziano le domande, e in questo io ho sempre intravisto un'esaltazione comportamentale di Mazzucco, perché questa è la cosa che a me piace, e non credo che mi deluderà adesso. Cioè, Massimo è uno molto calibrato nel rispondere. Federica, buongiorno a Mazzucco, buongiorno a lei e a Giorgio. Volevo chiedere, ma a chi interessa creare un nubifragio su Roma?
Dunque, io non so nemmeno se un problema così vasto si possa affrontare dalla coda, cioè dal cui prodest, cioè non sono nemmeno sicuro che quello che è accaduto, che accade in casi come per esempio Roma o Genova, sempre presunto appunto che ci sia stata una interferenza delle scie chimiche, non sono nemmeno sicuro che sia il fine ultimo, no? Magari una conseguenza collaterale di altre cose che stanno facendo molto più complesse e molto più ad alto livello. Cioè, noi siamo dei poveri cittadini che dicono perché mi fanno piovere proprio sulla testa mentre devo andare a lavorare? Ma magari a qualcun altro in quel momento che a noi ci piove sulla testa un quintale d'acqua, non gliene può fregare di meno perché non è quello lo scopo ultimo per cui sta facendo quello che sta facendo. È una, come le chiamano loro, collateral damage, cioè mi spiace, come i 3.000 morti delle Torri Gemelle per quelli che hanno organizzato l'11 settembre, è un collateral damage, come erano un collateral damage i 3.000 marinai che hanno dovuto sacrificare a Pearl Harbor per poter dichiarare guerra al Giappone. Cioè, sono persone che non pensano come noi e quindi è molto difficile cercare di risolvere quesiti così grandi con la nostra testa quando in realtà non abbiamo nessuna garanzia che la logica applicata sia la stessa. Non è che voglio scappare dalla risposta, eh. Cioè, ci potrebbero essere mille risposte. Tra l'altro, prima tu hai citato Napolitano, io ho sotto gli occhi una curiosa dichiarazione che lui ha fatto da Bruxelles, credo, e dice: le vittime del maltempo sono tributi molto dolorosi per quelli che purtroppo sono o cambiamenti o grossi turbamenti climatici, e questo non solo da noi. Veda lei, dottore. A me
No, no,
sembra
no,
che stia cercando di dire qualcosa, adesso non voglio spingermi su ipotesi, appunto, che ancora devo verificare bene. Vi dico una cosa però, da quello che ho già visto in questi giorni e che appunto spero di finire entro domani per concludere l'articolo, o comunque ne parliamo poi giovedì mattina, ci sono tante di quelle ramificazioni che diventa veramente difficile solamente distinguere quali sono gli strati di verità e quelli di falsa bugia. Cioè, qui non è più un problema di riconoscere la questione delle scie chimiche, è il problema di cercare di identificare quali sono le false motivazioni che vengono additate come vere e quali possono essere invece quelle vere che vengono nascoste da quelle false. Cioè, adesso sta uscendo già, ormai a livello di mainstream media mondiale, il concetto di cloud seeding, cioè di inseminazione delle nuvole, ormai è già passato, ci sono documentari istituzionali, ne ho visti tre in questi giorni, uno dietro l'altro, uno australiano, un americano,
Sì, lo
che
dicono
raccontano
loro, sì,
tranquillamente.
è vero, certo.
Certo, lo
Sì,
dicono
sì, sì.
tranquillamente, quindi non è più il problema. Il problema è questo, che quando si riconosce una cosa che prima hai negato, vuol dire che hai trovato una spiegazione innocua per qualcosa che prima volevi nascondere. Cioè, se il motivo fosse stato veramente pacifico e innocuo dall'inizio, non si capisce perché avreste voluto nasconderlo. Quindi cominci a porti il dubbio che tutto quello che ti viene raccontato adesso, che viene ammesso per forza di cose, perché appunto ormai soltanto un cretino può non accorgersi delle scie chimiche, sia la copertura di riserva, cioè la scusa inventata a posteriori per coprire quello che è invece la verità. Io comunque la sensazione, lo dico solo in generale, poi entro 2 giorni approfondisco e vi dirò di più quello che sono riuscito a capire, ma ho la sensazione che stiamo parlando di tecnologie che hanno uno sfondo di tipo militare, non hanno assolutamente niente a che vedere, ecco, togliamoci l'illusione che lo cerchino di farlo per salvare il global warming, questa è proprio la bugia, questo l'ho già capito, è la scusa più patetica, è anche la più vendibile però, pensateci bene, che si può rifilare in questo momento alla gente dopo che hai negato per almeno 15 o 20 anni che il fenomeno esisteva. Quindi già lì capisci c'è un grosso problema. Perché me lo dici adesso e lo dici come se fosse la cosa più normale del mondo, quando fino a ieri c'era gente che scriveva alla EPA appunto e questi rispondevano: non siamo al corrente di operazioni di irrorazione di alcun tipo. Cioè, la gente in America mandava al proprio senatore un barattolo pieno di schifezze venute giù
Certo,
dal cielo,
sì.
chiedendo di analizzarle, e quelli rispondevano: non siamo al corrente di operazioni di irrorazione di alcun tipo.
Perché nessuno smorza queste mozioni, queste petizioni? Allora ecco che il dubbio
Ma sai,
diventa un dubbio fondato.
come dicevo prima, fino a qualche anno fa si poteva ancora tentare di raccontare: no, sono solo ossidi di condensa, c'era la discussione a quel livello lì. Ormai questa, come ti dico, non solo è superata, ma è nei mainstream media, nei documentari istituzionali trovi questa attività riconosciuta. Ti fanno vedere i piloti che vanno su, che cercano di inseminare la nuvola, che non ci riescono, che hanno paura, che rischiano, che tornano giù. Cioè, ormai è passata proprio al concetto mainstream. Il vero problema quindi non è più negare, forse non hanno più coraggio di negarlo anche per questo, perché si sentono ridicoli. C'è solo una persona al mondo, in Italia scusa, che non si sente ridicola a continuare a negarlo, e non faccio il nome per non attizzare altre polemiche.
No,
però, diciamo,
Bruno,
la conosciamo tutti molto bene. A me non piace fare il rassegnato, però sto dicendo veramente che qui siamo di fronte a un problema talmente grande che nemmeno i senatori americani sanno che cosa succede. Figuriamoci noi poverini che siamo la provincia dell'impero, al quale vengono mandate le briciole sia di informazioni che di potere che di tutto. Cioè, secondo me nessuno di questi sa veramente. Nel momento stesso in cui il pilota non può sapere nemmeno lui che cosa è costretto a inseminare, perché mai queste informazioni dovrebbero andare in giro, poi con l'abitudine che hanno i nostri politici di tenere i segreti dai 20 ai 40 secondi al massimo? Cioè, io sono sicuro che nessuno in Italia sappia veramente che cosa c'è dentro quei bidoni che vengono caricati sugli aerei, però sappiamo che dobbiamo farlo perché siamo gli schiavi degli Stati Uniti e non c'è niente da fare da questo punto di vista. Questa è la grande verità che andrebbe affrontata una volta per tutte con un po' di coraggio nazionale.
Certo.
Purtroppo non c'è questa sottomissione, per cui i nostri politici sono comunque, nella migliore delle ipotesi, dei camerieri al servizio degli Stati Uniti.
Vabbè, qui anche la gente però, Massimo, perché poi magari giovedì troviamo anche un modo, un espediente di contatto, iniziamo a scrivere alla Camera dei Deputati dicendo, cioè, come mai non si parla di sci chimica adeguatamente, cosa sono realmente, perché avete scritto alla Marchese, che alla Luigina Marchese, che c'è un segreto di militare rispetto a questa vicenda, perché non se il problema non esiste, perché non lo sfatiamo una volta per tutte?
Quindi, secondo me, con la risposta che ci hanno dato, ci stanno dicendo che esiste,
certo,
e non possiamo rispondere.
Fino a prova contraria è questo.
Cioè, siamo veramente, su questo ormai non vedo più un problema. Il problema è casomai capire fino a che punto noi siamo obbligati a mantenere questo stato di servitù, che ci obbliga, tra le mille altre cose, appunto anche a beccarci questa roba in cielo. E quando poi vedrete che cosa si trova dentro queste scie ultimamente, perché io vi ho parlato dell'inizio, cioè della motivazione iniziale, ma poi quello che è successo negli ultimi 10 anni è catastrofico, perché tu provi a immaginare un giocattolo del genere nelle mani della CIA, del Pentagono e di tutti quelli che hanno dei soldi per fare i loro esperimenti. Cioè, cosa non ci hanno messo dentro? Perché quello che ci sono i mille strati delle mille possibilità che vanno a incrociarsi e spesso magari anche a scontrarsi uno con l'altro. Io vorrei mettere dentro questo nel prossimo aereo, no, io vorrei mettere dentro quest'altro perché vorrei fare questo esperimento, no, aspettate, prima ci mettiamo questo, poi dobbiamo fare quest'altro e magari ci mettiamo tutti e tre insieme, che tanto nessuno se ne
accorge. Cosa mi viene in mente? Quando disse a Giulietto Chiesa, perché allora dice, ma non credo che quello dell'Enola Gay sapesse cosa stava sganciando.
No, nel caso lo sanno anche, ma gli viene sempre data la motivazione positiva, per esempio in quella lettera che citavo prima, quando appunto i dirigenti delle compagnie americane di aerolinee giustamente dicevano, ragazzi, oh, cosa c'è dentro sti bidoni? Perché noi ve li portiamo, d'accordo? Non vi dovete preoccupare, ma sono cose comunque molto importanti, come dire, che se gli davano una motivazione, che servono perché se no domani, che ne so, i russi ci fanno qualcosa, ecco, basta dire una cosa del genere, che all'altro hai dato una motivazione sufficiente per mettersi il cuore in pace, pensi di agire per un motivo valido e quindi a quel punto accetta accetta le tue condizioni.
Certo.
E lo fanno sempre con tutti, voglio dire, quando a Dallas saltavano fuori i poliziotti, quelli onesti, che sono sempre la maggioranza fra l'altro in questi casi, e scoprivano, andavano dal capo e dicevano, ma capo, ma qui ci sono due fucili che ha comprato Oswald, uno è un Carcano e l'altro è un Mauser, come facciamo? Non ti preoccupare, tu nascondi il Mauser perché questo è un colpo fatto dai cattivi sovietici, che se no ci rovesciano e ci portano alla terza guerra mondiale. Allora l'altro dice, ah beh, allora in questo caso sto zitto e mento anch'io, e metteva da parte il Mauser e passava la storia il famoso Malinker Carcano. Cioè c'è sempre una motivazione che viene offerta, per ciascun livello c'è la giusta bugia. Questo
sì,
che
sì,
bisogna capire, non c'è solamente una bugia e una verità, ci sono tutti gli strati e ad ogni strato viene data la bugia giusta per far funzionare quello strato all'interno del meccanismo. È molto complicata e anche molto terrificante la cosa, ma temo purtroppo che sia questa la realtà che viviamo.
Luogocomune.net. Prego Massimo, scusa.
No, volevo solo concludere, sì, volevo concludere con una frase diretta a tutti, anche quelli che appunto ci criticano o mi criticano, eccetera, eccetera. Cioè, stiamo cercando di capire. Nessuno qui ha le verità in tasca, nessuno vuole imporre niente, stiamo semplicemente cercando di capire. È legittimo preoccuparsi per quello che è semplicemente la salute dell'umanità, secondo me, e si fanno questi sforzi in buona fede, quindi invece di andare uno contro gli altri, cerchiamo di vedere quali sono veramente gli interessi comuni e cerchiamo di trovare un filo logico che lega tutte queste cose per dare una risposta che sia sensata da esseri umani e non da animali.
Massimo, buona giornata e grazie di tutto.
Buona giornata a tutti, a presto, ci vediamo giovedì.
Luogocomune.net, il sito di Massimo Mazzucco, uno dei siti più belli in assoluto.